Siamo al Salmo 81 e fa parte ancora dei Salmi di Asaf, siamo alla fine di questo gruppetto di Salmi e intanto vediamo il titolo che mi pare di dover dare, ho intitolato Invito alla lode e ammonizione ad essere fedeli all'alleanza, che sono anche qui due parti. C'è una prima parte che è tutto un invito alla lode, che noi vedremo, i primi, ecco, quindi un invito alla lode, e prima parte e la seconda parte, l'ammonizione ad essere fedeli all'alleanza. E è un salmo, ancora una volta, se è il salmo indicato a chi presiede probabilmente, chi presiede le feste, vedremo poi che è un salmo di festa, l'amnazia, quindi colui che presiede, colui che magari ha l'incarico di fare il solista di questo salmo, poi va se si predica, se si prega in famiglia, chi ha il compito di leggerlo a nome di tutti. Poi c'è un'altra indicazione che risulta abbastanza misteriosa anche per gli studiosi, Al-Gittit e poi le Asaf. Al-Gittit è stato tradotto sulla Gittea. Qualcun altro, siccome c'è dentro questa parola Gittit, c'è la radice della parola torchi, qualcuno dice sui torchi, un po' come dicevo su vola colomba, come dicevo ieri, no? Oppure sulla melodia del questo, di quello. Forse però anche la Gittea, qualcuno dice che forse era uno strumento che veniva usato per cantare durante la vendemmia, quindi di qui il collegamento tra torchio e Gittea, che quindi qualcuno dice sui torchi, qualcuno dice sulla Gittea, qualcuno dice che era uno strumento di origine filistea, eccetera, ma non sappiamo bene, cioè alla fine sono tutte congetture. Se certo quando uno dice sulla Gittea, dice ma chissà cos'è questa roba qui, però non so se altrove, qualche Bibbia forse mette sui torchi, comunque su quello che io ho cercato c'era sui torchi, oltre che sulle due possibilità. E comincia con un esultate in Dio, nostra forza. Che qui comincia con un invito a esultare, a gioire, è un invito alla gioia, alla festa. Se voi guardate un po' i verbi che vengono, esultate, gridate, elevate un inno, fate echeggiare, suonate, e poi c'è tutta una serie, sembra che ci sia la banda, non so, un'orchestra che suona, che canta, un po' come quando, no, ci sono le feste. Ora, il grande mese dell'anno in Israele, il mese più solenne, apparentemente, vabbè, di solito diciamo è il Nisan, uno pensa, no, che è quello di Pasqua, il 14 di Nisan è la Pasqua, ma in realtà il 14 di Nisan la Pasqua dura 8 giorni, tra preparazione e tutto mettiamo 10 giorni, ma il grande mese delle feste è il mese di Tishri, era in questo mese, il mese di Tishri, che è il settimo mese, tra settembre e ottobre dunque, e vi dico le feste che c'erano in questo mese, tanto per darvi un'idea, c'era la festa di Capodanno, Rosh Hashanah, che non è il tuo nome, ma Rosh Hashanah, che era il primo giorno del mese, si faceva questa festa di Capodanno. E poi, siccome a Capodanno bisognava anche ricordare il male fatto, c'era lo Yom Kippur, che era un festa di digiuno ed espiazione, ed era il 10 del mese. Quindi vedete, inizio, poi il 10, altra festa. Poi tra il 15 e il 21, altra festa, la festa di Sukkot, o quella che noi chiamiamo delle capanne o dei tabernacoli, e questa arrivava dal 15 al 21, ve l'ho già detto. Poi c'era un'altra festa che dal 22 al 23, Simchat Torah, che era la festa della gioia della Torah. Quindi vedete, ben quattro feste abbastanza prolungate durante un mese che grosso modo allora era 28 giorni, erano i mesi lunari, e quindi era il mese delle feste, era un mese in cui, ricordiamo che però ecco il mese, cioè soprattutto la festa di Sukkot, la festa delle capanne, da una parte ricordava l'attraversamento del deserto, quindi le tende, questo 40 anni sotto le tende, ma dall'altra parte ricordava anche un'altra cosa, perché siamo in autunno, la vendemmia, e allora per non farsi fregare l'uva che era stata tagliata e che veniva messa in deposito in attesa di spremere, poi si montavano le capanne di frasche nella vigna per far la guardia, perché non si sa mai, no? E quindi si mangiava, si beveva, si stava lì, e è diventata poi la festa di Sukkot, che è stata anche trasfigurata, era una festa stagionale che poi è diventata una festa di tipo un po' come la Pasqua, che era la festa della primavera. Tutte le feste erano feste di tipo stagionale, ma poi c'è stata una rilettura, e qui il bello, una rilettura di tipo salvifico, storia della salvezza, quasi a dire che il Signore è venuto e ha toccato, quindi la trasfigurazione o la trasformazione di significato, chiamiamola transsignificazione, dalla festa, non più la festa della, per esempio la primavera era la festa della trasmigrazione, si cominciava a uscire con le pecore e si andava verso i pascoli nuovi, per cui bisognava sacrificare un agnello, il sangue dell'agnello veniva sparso sull'entrata della tenda per dire questo sangue che è la vita dell'agnello continuerà poi a moltiplicarsi nella vita di altre migliaia di agnelli, e poi bisognava mangiare cinti perché si partiva per andare. Ora, cosa ha fatto Israele? L'ha riletta in maniera storica, cioè è la stessa festa ma celebrata in maniera storica. In fondo non è più qualcosa che celebra i ritmi della stagione, ma che celebra invece come Dio entra nella nostra vita e come Dio tocca i giorni, i mesi, gli anni, le situazioni e le trasforma e le fa diventare situazioni di salvezza. Quindi questo Dio che è vicino all'uomo. E allora erano i quattro grandi giorni, si celebrava appunto con il suono delle trombe, quello che noi chiamiamo in maniera pomposa le trombe, era lo shofar, che di tromba aveva ben poco, perché era un corno di ariete, il cui suono era più vicino a quello della pernacchia che quello della tromba, quindi, ed era molto forte, un suono, tant'è vero che quando i sacerdoti suonavano al mattino all'apertura del Tempio e alla sera per la chiusura del Tempio allo shofar, questo corno dell'ariete, che da cui deriva poi anche il giubileo, lo Yobel, anche lì veniva suonato questo corno, e veniva sentito diversi chilometri lontano, perché era in alto sul monte. Ricordate che il Tempio era grosso modo a 800 metri di altezza, il monte più alto della Giudea, e lì suonando fortemente in mezzo alle mura addirittura si sentiva fino addirittura 6-7 chilometri di distanza, quando qualcuno aveva dei polmoni forti, sì, per cui chi era in viaggio, tant'è vero che c'è una, mi pare che sia Giuseppe Flavio che racconta questo episodio, che Erode, che era in viaggio, stava avvicinandosi verso Gerusalemme, sentì a distanza di parecchi chilometri suonare lo shofar e si domandò chi era questo qui, e dopo ha voluto indagare chi fosse e l'ha premiato perché polmoni forti, no? Insomma, per dire che ecco, sono un po' episodietti se volete. Quindi era anche un giorno, queste feste in fondo erano feste in cui si rinnovava l'alleanza, era un modo per dire: Signore, noi siamo tuoi, noi riconosciamo che tu sei il nostro re, sei il nostro Signore. E quindi si ricordavano anche le situazioni belle, i doni di Dio, ma venivano ricordate anche le situazioni negative. Vedrete che la seconda parte del Salmo è piuttosto un'esortazione a essere fedeli all'alleanza. Ricorda, guarda che se tu fossi stato fedele fin dall'inizio, guarda che certe cose non sarebbero accadute. Per cui vedremo che c'è dentro anche qui un eco che Gesù riprende nel Vangelo. Cominciamo dunque con l'inizio, col versetto 2, dopo la presentazione, il versetto 2, che comincia con Harninu le Elohim, esultate in Dio, nostra forza, questo Dio che è la forza, ricordate, dell'amore, la forza del Creatore, non è la forza, noi spesso la teniamo come violenza, l'amore è forte, mentre l'odio è violento, sono due cose diverse. Io dico sempre la storiella, pertanto per spiegare, che avevo imparato nelle elementari, la cosiddetta battaglia tra vento e sole, no? C'è un uomo che stava, un viandante, il sole e il vento stavano discutendo tra di loro chi fosse il più forte, e allora ecco che uno dice, il vento dice: sono io. Il sole dice: ma no, credo che sono io. No, guarda, c'è quest'uomo che ha sul mantello, chi di noi riesce a buttargli via il mantello? E allora il sole dice al vento: prova tu, perché tu dici che essere più forte. Questo comincia a soffiare, e più soffia, più questo il mantello se lo tiene stretto, finché il vento non ce la fa più e dice: beh, adesso prova tu, vediamo se sei più bravo. E il sole comincia con un piccolo raggio, poi un altro, e questo butta via il mantello. E ecco, da una parte abbiamo la violenza, dall'altra parte la forza. Ecco, la forza è quella del sole, che riscalda, che nutre, che sostiene, la forza è quella di Dio, la violenza invece è quella del male. Il male è aggressivo, il bene invece è persuasivo, è sempre pieno di attesa, di speranza, di pazienza. Ricordate che l'amore di Dio è paziente, sa aspettare. Un amore impaziente non è amore, ma è pretesa. Allora, il nostro Dio è nostra forza, cioè è colui che davvero ci mostra la sua capacità di vincere il male, ecco la forza. Poi, dopo esultate, c'è gridate al Dio di Giacobbe, perché non viene detto il Dio di Israele? Invece si è detto il Dio di Giacobbe. In fondo ricordate che Giacobbe ha avuto un cambio di nome, no? Famosa lotta al fiume Yabok, a un certo punto c'è una lotta tutta la notte, e questo misterioso personaggio, o noi diciamo la lotta con l'angelo, in realtà era Dio stesso che lottava con lui al guado dello Yabok tutta la notte, e poi alla fine gli dice: adesso tu non sarai più Yaakov, che vuol dire sgambetto, colui che trattiene il tallone, uno che fa far cadere l'altro, cioè imbroglione di fatto, ma d'ora innanzi tu sarai Israel, colui che lotta e che vince. E dico, come mai? Spesso nell'Antico Testamento succede quello che è successo anche nel Nuovo. Gesù incontra Simon Pietro la prima volta, no? Tu sei Simone, ti chiamerai Kefas, Pietro, e poi lo chiama sempre Pietro, tranne a un certo punto, ricordate, dopo che Pietro ha promesso: Signore, questa, morirò per te, darò la vita per te, e allora Gesù comincia: Simone, ho pregato per te, perché e tu, quando ti sarai ripreso, ti sarai convertito, sostieni i tuoi fratelli, quindi Simone. E poi dopo la risurrezione, dopo che la seconda pesca miracolosa, no? Ricordate capitolo 21, l'appendice di Giovanni, Simone di Giovanni, mi ami, tu non lo chiama Pietro. E quindi Simone, quando lo chiama Simone, quando lo chiama Pietro? Lo chiama Simone quando è debole, quando è fallimentare, lo chiama Pietro quando invece è roccia. Tu ti credi roccia, ma sei ancora il vecchio Simone. E allora a dire, io penso, da quel che riesco a capire io, gridate al Dio di Giacobbe, vuol dire al Dio di questo popolo che è ancora un popolo debole. Questo Israele che non è sempre in cammino per diventare Israele, colui che lotta e che vince, ma ahimè fa sempre esperienza di essere sgambetto, di essere colui che trattiene per il calcagno. È un po' l'esperienza che facciamo noi, no? Abbiamo il nome nuovo che il Signore ci ha dato, ma noi tiriamo sempre fuori quello vecchio, quello che è legato alle nostre abitudini, ai nostri comodi, alle cose più facili. Ecco, il nome nuovo è una vita nuova. E quindi gridate a questo Dio che è il Dio dei deboli, ecco. È forte, ma è il Dio dei deboli, ecco la forza di Dio. Dove sta questa forza? Nel trasformare i deboli in forti. Dio è capace di vincere il male, è capace di attraversare le notti e di farle diventare giorni. Proprio lunedì scorso, oggi è sabato, sì, lunedì scorso ero in una parrocchia della zona di Vigevano, diocesi di Vigevano, a tenere una conversazione serale, una riflessione di un'ora. Il titolo che avevo dato a questa riflessione è La notte, una sfida per Dio. Ecco proprio questo. E dove ho fatto passare, ho cercato di far passare dall'inizio fino alla fine della Bibbia, comprendendo dentro anche il Vangelo, per quel che sono potuto fare in un'ora, la sfida di Dio, cioè questo Dio che manifesta tutta la sua potenza nel vincere il male, la notte. Sono capaci tutti di lavorare di giorno, ma il nostro Dio è il Dio che riesce a trasformare le notti in giorno. Se vi interessa la registrazione la trovate sul sito nostro, sì, l'avevo registrata, l'avevo passata a Eugenio, Eugenio l'ha messa sul sito, quindi la trovate lì se vi interessa. Comunque vuol dire questo Dio che è la forza di Dio è quella di trasformare le nostre notti in giorno, le nostre situazioni di disperazione in situazioni di speranza, questo Dio che è capace di ribaltare tutto. E allora elevate un inno, portate il tamburo, mi ha detto il timpano, ma io, il timpano è piuttosto uno strumento moderno, se volete, il tamburo è piuttosto quando un bambino va a vedere la banda dice c'è anche il tamburo, dice ma no c'è il timpano, qualche cos'è il timpano, ecco qui siamo ancora ai primordi della tradurre timpano, mi sembra un po' troppo orchestrale. Mentre qui siamo proprio alle feste di paese, capite? Avete in mente certi tamburi, mi ricordo certi tamburi che vengono suonati durante la messa, quando facciamo la messa solenne a Châteauneuf, durante le grandi assemblee mondiali dei foyer, erano su quelli dell'Africa con i loro tamburi, con i loro, e poi quelli dell'Asia con i loro strumenti, più o meno i campanellini, quelli dell'India, ognuno i suoi plin din, plin plin, tim 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 tim. Ecco, e allora non si può dire che è il timpano, sono tamburi, vero? Proprio tamburi vestiti proprio di pelle, di ancora col pelo sopra di bestia, che non so che bestie sono, qualche bue, qualche mucca, non lo so, comunque sì. Portate il tamburo, e poi dopo il tamburo che fa rumore, che è un bel rumore di tuono, no? La cetra melodiosa con l'arpa in eret, suonate nel novilunio, ecco qui vedete che c'è, si parla di novilunio, momento in cui c'è ancora buio, il novilunio è, dopo c'è, arriva il plenilunio, ma prima c'è il novilunio, comincia quando la luna non è nera, insomma, no? Suonate il corno, lo shofar, quello che vi dicevo prima, la tromba, insomma, chiamiamolo così se volete. E nel plenilunio, vedete che comincia col novilunio, finisce col plenilunio, vuol dire tutto il mese, no? 28 giorni, ecco. e nel plenilunio, nel giorno della nostra festa. Quindi si capisce che questa è la festa finale, la festa della conclusione, la grande festa che veniva fatta per Sukkot, la festa delle capanne, che concludeva un po' tutta la festività di quel mese. Perché? Perché bisogna suonare? Perché è un precetto per Israele questo, anzi il meglio nell'ebraico c'è, perché un precetto per Israele è questo, ed è un mishpat, un decreto, una istituzione solenne, un'istituzione legale del Dio di Giacobbe, cioè Dio ha decretato che bisogna ricordare questo giorno. La nostra legge dice che non dobbiamo dimenticare quello che il Signore ha fatto. Guarda cosa ha fatto, ci ha portato fuori dall'Egitto, ci ha fatto attraversare il deserto, tutti i deserti, i nostri deserti soprattutto spirituali, i deserti della nostra incapacità di rispondere all'amore, tu ce l'hai fatti attraversare tutti. Quindi bisogna ricordare come testimonianza in Giuseppe lo dispose, quindi una testimonianza, cosa vuol dire una testimonianza in Giuseppe lo dispose, qui dopo viene tradotto imposta a Giuseppe, credo che sia così, no? Nel vostro un decreto di Dio a Giacobbe, imposta a Giuseppe, ecco, quindi che, perché cosa vuol dire a Giuseppe? Giuseppe, ricordate, era colui che ha avuto in Egitto un ruolo importante, salvato il popolo in un momento in cui c'era la crisi, non avevano da mangiare, eccetera, scendono in Egitto e combinazione Giuseppe, venduto dai suoi fratelli, era lì come viceré d'Egitto, come vice faraone. E allora già dice, fin da quando voi avete fatto l'esperienza, quindi da Israele, da Giacobbe, fino a Giuseppe, questo è qualcosa che il Signore, vedete, troviamo di nuovo il decreto del Dio di Giacobbe, no? Il Dio dei deboli, il Dio ancora, il Dio dei fragili, Giacobbe, Jacob, e poi anche una testimonianza di Giuseppe, cioè è il ricordo di quei doni che Dio ha fatto attraverso Giuseppe. Questo Dio che anche lì ha trasformato la notte in giorno, la notte della penuria, della carestia, è diventata invece il giorno della salvezza, dell'abbondanza, della possibilità di una vita nuova. E, testimonianza, quindi, lo dispose in Giuseppe nel suo uscire dalla terra d'Egitto. Vedete? Cioè, quando tu uscirai di qui, sappi che devi ricordare, devi festeggiare, devi ringraziare, devi lodare, non dimenticarti dei doni che hai ricevuto. Noi rischiamo appunto di essere, lo dicevo già anche il salmo precedente, siamo maestri nel dimenticare, siamo affetti da amnesia, e questa amnesia soprattutto nei doni che abbiamo ricevuto, non sappiamo fare il quaderno delle meraviglie, non sappiamo scrivere le cose belle che Lui ci dà ogni giorno, e queste qui vengono, scivolano via, e poi se c'è qualcosa di negativo, questo qui, mamma mia, lo ricordiamo per 100 anni, è una delle cose che il libretto, che no, su quel libretto c'era, su come essere infelici, continua a ricordare il male ricevuto, e così sarai sempre più amareggiato, sempre più velenoso, sempre più arrabbiato, non c'è come andare continuamente a rovistare, nella M, perché questa puzzi sempre di più, capite? Ecco, è un po' questo, più lo muovi, avete mai visto il letame, no? Quando è lì fermo, non fa puzza, si fa una crosta sopra, ma quando cominciano a muoverlo per portarlo in giro, è un disastro, no? C'è profumo dappertutto, che tra poco quando arrivano ci sarà, arrivano, io quando li vedo arrivare, arrivano i profumatori, no? E lì proprio non hai neanche da chiuderti in casa perché passa dappertutto, non c'è niente da fare. Per cui è vero, cioè noi dimentichiamo il profumo dei fiori e siamo sempre lì invece a bearci delle cose che non funzionano. E allora il Signore dice, guarda che ricorda le cose che ho fatto, ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, un labbro che non conobbi ascolto, cioè di fatto la traduzione ben fatta è io sento un linguaggio ignoto, ma il linguaggio esce dal labbro, nella lingua ebraica è scritto il labbro che non conobbi ascolto, cioè adesso guardando indietro, ammirando le cose belle che Dio ha fatto, io mi trovo di fronte a qualcosa che non sapevo nemmeno che esistesse e che Lui ha fatto per me. Non me l'aspettavo neanche, non mi sognavo neanche che Lui riempisse la mia vita di tante cose belle, che io, essendo schiavo, potevo finalmente avere una patria, un luogo, una terra dove scorre latte e miele, dicevano, no? Nelle tradizioni profetiche. E allora, cosa ha fatto questo Dio? Ha sottratto dal carico la sua spalla. La spalla di Jacob, di Giuseppe. Che carico è? È il carico dei mattoni. Erano in Egitto, che carico avevano? Erano appesantiti dai mattoni. Se voi andate a leggere, a un certo punto, non solo mattoni, ma a un certo punto il faraone è incavolato perché questi pensavano che bisognava andare a fare la festa nel deserto, lasciarci andare con i nostri animali, dobbiamo fare la festa per il Signore, dobbiamo uscire, lascia partire il mio popolo per andare nel deserto, e il faraone dice, ah sì, questi qui hanno i grilli per la testa, facciamoli lavorare di più che ci pesano di meno. Guardate che è lo stesso stile che sta succedendo, no? Adesso, no? Fabbriche, eccetera. Lavori di più e così ti carico sempre di più di lavoro, così non hai più tempo di pensare. E alla fine giù. E allora avete i grilli per la testa? Bene, andate a cercarvi anche la paglia per fare i mattoni. Ma come? Non dobbiamo produrre lo stesso numero, in più dobbiamo cercare anche la paglia? Prima ci veniva data la paglia. Bene, no, dovete cercare anche questa. Però guai a voi se non fate lo stesso numero. Botte se non le fate. E invece il Signore cosa ha fatto? Il Signore ha sottratto dal carico la spalla di Israele, la sua spalla. E poi le sue palme, le palme delle mani, dunque dalla cesta, la cesta sempre da portare sulla spalla, perché non aveva mica la carriola per portare i mattoni, era, ti facevi seccare al sole e poi dovevi portarla sulla spalla con queste ceste su fino a, quindi una vera fatica enorme fino a prostrarti sempre lì con gli aguzzini dietro con la frusta che ti facevano andare, quindi dalla cesta fanno cadere via, cioè cosa ha fatto il Signore? Ha preso questa cesta e via, ve la butto via, non siete diventati liberi, abbiamo tolto la... E allora nell'angoscia, vedete qui l'angoscia, Mizraim vuol dire le angosce, doppie angosce, e qui è Ba-Zara. C'è dentro comunque la radice tsa, che proprio vuol dire angoscia. Quindi nell'angoscia, cioè nell'Egitto, hai gridato e io ti ho liberato. Quindi è Dio che parla, capite? Io ti ho liberato, io ti ho tirato fuori. Tu eri nella notte e io ti ho dato il giorno, ti ho liberato. E quindi ricordati. Non dimenticare, vedete che è un salmo anche qui del ricordo, il salmo della memoria storica. Ricorda Israele, non dimenticare ciò che Dio ha fatto. Qui ha tolto dalla tua spalla la cesta pesante, il carico opprimente, e poi soprattutto tu hai gridato, oh, ricordate anche qui Mosè, ho ascoltato il grido del mio popolo, sono sceso a liberarlo. Quindi nell'angoscia hai gridato e io ti ho liberato, io ti ho ascoltato, io ti rispondo, non, notate bene, non è ti ho risposto, anche qui sempre un presente storico, cioè io continuo a risponderti, cioè quello che ho fatto una volta io lo sto facendo ancora per adesso per te. Non sono uno che ha risposto una volta però adesso ti ha dimenticato, no, io ti rispondo nel segreto di tuono. In fondo viene in mente il Vangelo, no? Vi ricordate, credo che sia forse il capitolo 12 di Giovanni, credo, bisogna andare a verificarlo perché io ovviamente 12, però non è detto, da dove a un certo punto arrivano alcuni greci e si rivolgono a Filippo, tra l'altro uno che ha un nome greco, quindi probabilmente ha sentito questo qui, si chiamava Filippos, quindi nome greco, facci conoscere Gesù. E allora lui li prende e li porta da Gesù, questi greci che arrivano, che erano ebrei, che venivano dalla diaspora dove si parlava greco, e Gesù dice: ora è stato glorificato il figlio dell'uomo. E allora dice: ora finalmente è arrivata l'ora, quindi siamo vicino, siamo al capitolo 12, se non sbaglio, siamo vicini ai giorni della passione, e allora si sente Gesù che dice: Padre, glorifica il tuo figlio, glorifica il tuo nome. Venne una voce dal cielo che disse: l'ho glorificato e lo glorificherò. La gente diceva: è un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. E Gesù dice, risponde: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Quindi, in fondo, questo Dio che parla attraverso il tuono, come ha parlato allora, vi ricordate, quando parlava nel tuono? A Mosè. Tant'è vero che la gente, sentendo il tuono, Mosè è salito sul Sinai, dice: parlaci tu, perché se ci parla il Signore veniamo fulminati tutti. E allora Dio smette di tuonare, per far capire che lui parlava, no? E parla direttamente, faccia a faccia con Mosè. Quindi anche Gesù è il nuovo Mosè a cui Dio riparla con un tuono. E Gesù dice: questo tuono non è solo per me, ma è soprattutto per voi. È qualcosa che è stato fatto per voi. E allora io ti rispondo nel segreto di tuono, cioè segreto perché? Perché è un linguaggio misterioso, è un linguaggio che può capire soltanto chi è iniziato al linguaggio di Dio. Viene in mente Elia, no? Quando Elia, capitolo 18, mi pare del primo libro dei Re, Elia va al monte di Horeb, perché voleva morire, entra nel deserto, poi il Signore dice: no, alzati e mangia, devi fare un lungo cammino, no? Gli fa trovare l'orcio pieno d'acqua, un pane cotto sotto la cenere, e camminò con la forza di quel cibo per 40 giorni e 40 notti. Forse lo leggeremo nei prossimi giorni, quando comincia la Quaresima, credo, questo testo che parla dei 40 giorni e 40 notti. E lui arriva lì al monte, anche lì, Dio che parla col tuono, ma Dio non era nel tuono. Ci fu un terremoto, Dio non è nel terremoto. Ci fu un vento che scagliava, che muoveva le pietre, che le faceva rotolare, ma Dio non era nel vento. Poi alla fine ci fu un col edena de ka, cioè il silenzio di un tuono impercettibile. Il tuono di un silenzio impercettibile, ho confuso le parole, cioè il silenzio è come un tuono, cioè il modo di dire di Dio è un tuono nel senso che ti scuote dentro, ma bisogna essere attrezzati per capirlo, perché è un tuono fatto di silenzio, è questo silenzio impercettibile che può capire solo chi ha il cuore aperto. E dunque, ecco, io ti rispondo nel segreto di tuono. Ti provo presso le acque di Meriba, cioè io sono colui che ancora ti parla così in maniera misteriosa, apri il cuore, ma che ti mette continuamente alla prova. Che cos'è la prova? Ricordate che la prova non è qualcosa di negativo, La prova in realtà è il momento in cui si verifica la fede. Dici che credi, sarà vero che mi credi, sarà vero che ti appoggi a me, e se io ti tolgo certe cose a cui ti sei attaccato, mi ami ancora? Ricordate la prova, Dio mise alla prova Abramo, no? Prendi tuo figlio, allora ami me o ami i doni che ti ho fatto? E se io ti chiedo di restituirmi questo dono, di sacrificarmi il figlio, mi ami ancora? Ecco, in fondo è la purificazione, Abramo viene chiamato da Dio a purificarsi. Se ami me, io sono capace di darti tutti i doni. Infatti Dio non lo vuole poi il figlio, era solo per verificare. Quindi che cos'è la prova? È la verifica della gratuità della tua adesione a Dio. Mi ami perché abbiamo stabilito una partita doppia di dare e avere? io ti do le grazie e tu mi dai la preghiera in cambio. Guardate che il nostro spesso, la nostra vita spirituale rischia di diventare un conto di dare e avere, no? Aperto continuamente con Dio, perché se io non prego più magari poi non arrivano i doni, e allora capite che questo è, non è proprio amore, è veramente la partita doppia. Io tiro sempre fuori la storiella della massaia che entra nel pollaio, le sue galline, cocco, 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 co, come mi vogliono bene le mie galline, amano te o i becchime, è lì. Noi amiamo Dio o amiamo i doni che lui ci fa? Quando la Linda al mattino esce con il coso così da portare da mangiare ai gatti, tutte le corrono dietro come vogliono bene, le saltano su, le fanno qui, ma non è che se lei fosse fatta di fette di salame la mangerebbero anche, ma non perché le vogliono bene, capite? Cioè in fondo il nostro rischio è questo. Allora io cosa ho fatto? Ti ho messo alla prova, ti metto alla prova ancora alle acque di Meriba. Cioè, succede, è lì che io ti chiedo di poter credere sì o no, se credi davvero o no, oppure se stai inseguendo le tue sicurezze e non la sicurezza che sono io. Io sono colui che è sempre con te, non ti abbandono mai, sarà vero. Quindi ci fermiamo qui, in effetti vedete c'è scritto Selah, che vuol dire pausa. Pausa di riflessione. Questa pausa di riflessione durerà qualche ora adesso, riflettete, riflettiamo. La seconda parte la faremo dopo, anche se non è una parte lunga, però ho preferito dividerlo in due parti piuttosto che fare una lunga riflessione su un salmo che peraltro non è neanche molto lungo, perché sono in tutto 17 versetti, ne abbiamo fatti anche di più lunghi, ma siccome mi pare che abbia tante situazioni dense, mi sembrava più utile spezzarlo in due e lasciare più spazio poi a soffermarci sui singoli versetti e farli diventare nostri, leggendoli anche in chiave cristiana, in chiave cristologica, perché di fatto in fondo è un salmo pasquale. Questo salmo è stato usato nella liturgia proprio per esprimere la gioia della Pasqua. La Pasqua che è l'attraversamento della notte, che è la fine di una situazione senza speranza, che è la grande festa, che è l'inizio di una vita nuova. Quindi è veramente il giorno dell'esultanza. Quindi possiamo già leggerlo in questa chiave anche noi. Gioite in Dio nostra fortezza, acclamate al Dio di Giacobbe, inneggiate e suonate il timpano, la cetra melodiosa con l'arpa, fate echeggiare il corno nel novilunio e nel plenilunio per il giorno della nostra festa, perché è una norma per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe, una testimonianza imposta a Giuseppe quando egli uscì contro l'Egitto. Io sento un linguaggio ignoto. Ho liberato dal peso la sua spalla. Le sue mani hanno deposto la cesta. Nell'angustia hai gridato e io ti ho liberato. Ti ho risposto dal luogo segreto dei tuoni. Ti ho messo alla prova presso le acque di Meriba. Lì vedete anche a fianco nel testo che vi ho dato ci sono i riferimenti biblici, vedete Levitico, Numeri, Esodo e poi ancora Esodo e poi Esodo 17, cioè sono tutti quei riferimenti, potete andare a vedere cos'era Meriba, cos'era successo, eccetera, eccetera.